Buongiorno a tutti, eccomi qua un'altra volta, sono Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, riprendo un attimino il discorso di oggi perché mi sembra che sia il discorso centrale di tutta la giornata. In realtà quello che abbiamo fatto come, diciamo così, non è un vero e proprio esposto, ma è una comunicazione che è successo un reato, che ci sono dei reati in corso all'autorità giudiziaria, sono una prassi che noi abbiamo assunto proprio di usare proprio al fine di evitare delle operazioni sporche, squallide, infami che fanno i cristiani. I cristiani mettono in giro tracce di quello che loro pensano facciano i satanisti, poi le fanno trovare dicendo qui c'è stato un rito satanista. Sappiamo perfettamente che sono pagliacci, buffoni, assassini, criminali, mafiosi, che non hanno rispetto per la vita, non hanno rispetto per le persone, non hanno rispetto per nessuno. E già questo discorso l'abbiamo fatto adeguatamente sia in internet sia in tutto quello che è stato il nostro lavoro. Cioè, se ci sono delle possibilità o delle condizioni per cui viene commesso un reato, questo va denunciato all'autorità giudiziaria. Cioè, non esistono alternative, non esiste l'essere furbi, non esiste l'essere fighi, non esiste il fare le porcate. Sono tutte condizioni che noi non accettiamo nel modo più assoluto e categorico. Ora, noi non siamo satanisti, non ci interessa il discorso satanista in se stesso, ma ci interessa quello che è la libertà religiosa in questo paese, perché se una sigla viene colpevolizzata, viene accusata, con quella sigla si può dopo riempire di tutto quello che si vuole, e questo non è accettabile da nessun punto di vista. Ora, se esiste la possibilità che qualcuno abbia commesso un reato, quel reato va denunciato. Certo, noi censuriamo la magistratura là dove non ha condotto indagini sufficienti per garantire i diritti costituzionali alle persone che erano in mano a strutture cattoliche per vari motivi. Cioè, noi questo lo censuriamo. Naturalmente la magistratura ha i suoi motivi, ha le sue giustificazioni, che probabilmente dal punto giuridico hanno la loro validità, noi dal punto di vista morale non le accettiamo, però non possiamo mica farne niente, è la magistratura che ha il compito di intervenire. Se la magistratura non interviene c'è qualcosa che non va bene, e spesso ciò che non va bene non è tanto nella magistratura o nella polizia in se stessa, ma è nel sistema sociale, nel suo modo di guardare il mondo, nel suo modo di richiedere, di rivendicare anche la giustizia, anche il rispetto delle leggi, anche il rispetto di quelli che sono i canoni della vita normale. A volte il sistema sociale è carente di questo, anche perché a qualcuno conviene che sia carente di questo. Pertanto noi abbiamo sempre detto che se siamo a conoscenza di reati, questi vanno immediatamente denunciati, e il primo reato che viene commesso è quello di costringere bambini in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Credo che sia la più grande infamia, l'infamia delle infamie, sotto le quali non è possibile mediare nel modo più assoluto e categorico. Proprio perché questa è l'infamia delle infamie, noi sviluppiamo il nostro pensiero, il nostro sentire religioso, le nostre relazioni col mondo, chiamiamo gli dèi ed evochiamo gli dèi dentro di noi, proprio per garantire al sistema sociale e agli uomini migliori condizioni di vita e migliori condizioni nel guardare il mondo. L'amico che aveva telefonato nella prima trasmissione, Fiore Pantani, lo ha detto chiaramente: noi abbiamo delle radici molto antiche, ma non sono soltanto le radici in se stesso, ma è la capacità dell'uomo di cogliere la libertà, di cogliere le trasformazioni, di cogliere il mutamento, il divenire, di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita. È in sostanza la capacità dell'uomo di riconoscere gli dèi dentro se stessi e di chiamare gli dèi nel mondo, che manca in questo sistema sociale, in questo sistema educazionale, ed è il nostro compito far sentire alle persone che in fondo sono degli dèi, possono manifestare se stessi, e anche se non c'è più il ricordo di antiche radici, anche perché col termine poi antiche radici possiamo andare all'infinito, cioè possiamo risalire anche per miliardi di anni, per cui l'antica radice ha delle significazioni a seconda di come lo usiamo, però è importante che l'uomo riconosca se stesso e non si prostra in ginocchio, non rinunci ad essere se stesso, impari ad avere la forza dentro di lui per prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita. Ed è questo che i cattolici odiano con tutto il loro cuore e con tutta la forza che hanno. Quando voi sentite in giro ritrovamento di riti satanici da qualche parte, beh, il 99% di questi ritrovamenti sono fatti apposta da gentaglia, da cattolici, per farli ritrovare e per poter rivendicare il loro diritto ad essere esperti su queste cose. In realtà sono loro che li fanno, e qualche volta sono danneggiamenti dovuti a qualcuno fuori di testa, qualcun altro che fa scritte, che si diverte a fare le solite cazzate, o che si diverte anche a fare danneggiamenti e scritte per dopo leggersi sul giornale cosa il giornale ne dice e ne parla. Vi assicuro che io, che ho attraversato tutto quello che è stato il periodo della lotta sociale fra il 1967 e il 1980, ne so perfettamente come funzionano alcuni meccanismi psicologici e alcuni meccanismi dei giornali mentre scrivono le cose. Per quanto poi riguarda i delitti contro la Costituzione della Repubblica Italiana prodotti dai cattolici, sono delitti gravissimi, sono delitti finalizzati alla devastazione istituzionale. Però lo Stato ha un contratto con i cattolici, ed è quel contratto che va sotto il nome di concordato. Sotto il nome di concordato stanno tutta una serie di concessioni che vengono fatte ai cattolici, che però sono concessioni all'interno del cattolicesimo, non sono concessioni sulla vita delle persone. E spesso ai cattolici gli fa comodo far intendere che le concessioni che hanno avuto attraverso il concordato siano concessioni relative alla vita delle persone. Veramente questa è una grande infamia, e giocano sul fatto che alle persone non viene insegnato quello che è la giurisprudenza di questo paese, cioè in pratica i bambini vengono costretti a pregare, ma non si insegna ai bambini il codice di procedura penale, il codice penale, il codice civile, il codice di procedura civile. E questa è un'infamia. Perché? Perché una persona, un bambino, deve diventare grande, deve entrare nella società. Se entra nella società deve avere tutti gli strumenti propri per agire in quella società. Se voi date la patente dell'automobile a una persona, gli fate fare scuola affinché quella persona conosca tutto il codice della strada. Allora perché il bambino non insegna il codice di procedura penale, il codice penale, il codice civile, il codice di procedura civile, affinché entrando nella società civile, diventando maggiorenne o acquisendo dei doveri nei confronti della società civile, non debba conoscere tutte le leggi che sono proprie della società civile? Perché non si fa questo? Perché fa comodo ai cattolici che ci sia l'ignoranza, che si venda la loro morale da assassini, perché è una morale da assassini, in quanto è una morale che deriva dal macellaio di Sodoma e Gomorra, quello che massacra l'intera umanità sotto il diluvio universale, quello che dice a Sodoma e Gomorra: fai quello che voglio io ti ammazzo. Si vende quella morale in sostituzione alla nostra morale costituzionale, in sostituzione al fatto che la nostra Costituzione parla degli individui come dei soggetti di diritto a cui le istituzioni debbono qualcosa, non bestiame da condurre al pascolo o da condurre al macello. Per cui, partendo da questo presupposto, noi come pagani politeisti abbiamo il dovere sacrosanto di agire all'interno del sistema sociale e di renderlo cosciente e consapevole di se stesso, della propria potenzialità, degli dèi che si muovono al suo interno, che gli individui sono importanti perché sono individui, perché la nostra Costituzione parla dell'importanza del singolo individuo, non diritti come astrazioni, ma diritti come doveri del singolo di praticare per costruire la propria vita. Per questo noi come pagani politeisti non possiamo rinunciare a questo modo di affrontare la vita. Noi dobbiamo continuare. E quando vi ritrovano, i cattolici fanno ritrovare resti di cosiddetti riti satanici, noi conosciamo perfettamente quello che è il territorio e sappiamo che non esistono i satanisti. Quei pochi che esistono, che si richiamano al satanismo, che sono Marco Dimitri e pochi altri, in realtà non sono dei satanisti che, dell'iconografia cristiana, non sono quelli con le tuniche, con le candele che bestemmiano Dio, perché non sono cristiani, non hanno nessuna visione del cristianesimo, semplicemente danno un nome a ciò che è la loro percezione della vita. Ma questa iconografia delle tuniche, delle candele, bestemmiare Dio, rubare ostie, fa parte propria di quello che i cristiani immaginano siano i satanisti, ciò che i cristiani ha bisogno che siano i satanisti, perché solo se i satanisti sono in quel modo i cristiani possono dire: vedete come sono malvagi, non siamo noi che stupriamo bambini, ma sono loro che sono brutti e cattivi. Cioè, tutti questi meccanismi, da quando c'è Freud e la società psicoanalitica, e li conosciamo tutti. Li conosciamo tutti, meno che quei giornalisti che, siccome hanno convenienza o a vendere copie di giornale o a destabilizzare le istituzioni per il loro interesse, preferiscono costruire una situazione di terrore, una situazione di allarme sociale per 4 miserabili copie di giornale in più e per aiutare Wojtyla a stuprare bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Questo hanno fatto quei giornalisti. E volete che io non mi incazzi? Stanno distruggendo il sistema sociale. Oh, svegliatevi! Qua stiamo rischiando di trovarci con i campi di sterminio. O Hitler viene fermato in birreria, o dopo ci servirà un'armata rossa che arriva per liberare Berlino. Cioè, mettetevi nelle condizioni che se fate passare le piccole cose non avrete armi per affrontare le grandi cose. Ed è questo che noi come pagani politeisti non possiamo tollerare, quel tipo di atteggiamenti, quel tipo di atteggiarsi. Anche perché, chiariamoci una cosa, i cattolici non sono delle autorità, sono una delle religioni all'interno dello Stato italiano, non sono delle autorità civili, è chiaro questo. Il fatto che poi il poliziotto dia credito a quello che dice il prete, beh, il poliziotto ha il diritto di dare credito a quello che dice il prete, come ha il diritto di dare credito a qualsiasi persona, specialmente se il poliziotto è cattolico, darà maggior credito a quello che è il prete, salvo la verifica, è chiaro questo. Pertanto noi come pagani politeisti procederemo sempre su questa linea, e il senso della lettera che abbiamo fatto alle procure generali della Repubblica è un senso per svegliare quello che è un allarme sociale che è in corso. Se dal nostro punto di vista l'allarme sociale è nei confronti dei cattolici che stanno tentando di stuprare le istituzioni, il nostro allarme sociale è nei confronti di gente come C'è, come Nones, come Matiazzo, che stanno tentando di distruggere queste istituzioni. Ma se fosse vero che esistono 30 persone, una trentina di persone, un numero X di persone che sequestrano delle ragazze, che le violentano, che le drogano, ma andrebbero fermate immediatamente, a mio avviso, come andrebbero fermate le comunità cristiane cattoliche per quello che fanno al loro interno. ma là non posso disquisire più di tanto se non disquisisce la magistratura. Però se nella società civile esistono delle persone che fanno questo, vanno fermate immediatamente, vanno denunciate all'autorità giudiziaria, perché è l'autorità giudiziaria, l'autorità di polizia, che ha competenza su questi comportamenti. Non il prete, non quella testa di cazzo figlio di puttana che si fa chiamare esorcista solo per vendere le benedizioni, esattamente come il mago della televisione. Quello deve vergognarsi. Quello deve vergognarsi da due punti di vista: come cristiano, perché è un assassino per le scelte che fa, e deve vergognarsi come esorcista, perché va a raccontare delle puttanate in giro a persone che hanno ben altri bisogni che non le sue menate, che dopo la magistratura dica: beh sì, sei un esorcista, ma è anche un prete, nell'ambito della religione cattolica può fare quello che lui ritiene, perché è nell'ambito della religione cattolica. Sì, e in effetti proprio in quell'ambito interveniamo noi. Cosa vuol dire interveniamo noi? Interviene un'altra religione, interviene un altro sentire religioso, interviene un'altra relazione fra l'uomo e il mondo, interviene un altro modo di percepire e concepire la vita. Siamo noi che dobbiamo denunciare gli esorcisti come dei truffatori, dei ladri, dei delinquenti, dei figli di puttana, dei pezzi di merda, perché questo è il loro comportamento. Perché quando uno viene a dirti: sa, la ragazza era comunista, dopodiché l'ho esorcizzata, 100 demoni sono usciti dalla sua bocca, e allora è ritornata in chiesa una brava ragazza a pregare, e vuoi dire che io non gli dia del truffatore, del figlio di puttana, del pezzo di merda? Ma devo trattarlo meglio forse? Questi sono gli esorcisti, sono gente che fa la truffa nei confronti di persone che non si possono difendere, dei vigliacchi che scappano come topi di fogna davanti a chiunque sia in grado di affrontarli. Io mi ricordo una scena, avvenne circa, adesso non so l'anno esatto, abbiate un po' di pazienza, potrei tranquillamente sbagliare, ma mi sembra che sia il 1992, 93 forse, non mi ricordo esattamente, e c'era la scena di Milingo, il grande esorcista, nei studi della Rai. E Marco lo ha raccontato un po' sta scena dal suo punto di vista. Comunque io mi ricordo che dopo che lui aveva esternato un sacco di cazzate, arrivò sto ragazzetto un po' titubante, un po' così, ma anche senza linguaggio, che affrontò Milingo e disse al presentatore: guarda, fatalità, qui fa il pubblico, non è vero che fu una fatalità, l'avevano organizzata la cosa, qui fa il pubblico, c'è Marco Dimitri che è satanista dei bambini di Satana, e lei che ne dice? E quando arrivò Marco Dimitri, sto ragazzino che allora, non so, aveva avuto 22, 23 anni, era ancora credo prima dei processi che ha avuto, un po', cioè abbastanza timido tutto sommato, e lui disse, mi ricordo, vado a memoria, che Lucifero, Satana, era la luce in contrapposizione al nero, al dio dei cristiani, e Milingo era molto imbarazzato, ha detto: no, sai, questo non è posseduto dal demonio. Cioè fece una grandissima figura di merda, ed è la figura di merda che ogni esorcista fa davanti a delle persone che hanno un minimo di sicurezza davanti alla vita, perché un esorcista è solo un vigliacco che sfrutta la povertà morale delle persone e anche la povertà culturale delle persone. Perché quando uno in una casa, in una famiglia va fuori di testa, si chiama il psicologo, si chiama il psichiatra, se cerca di capire i problemi che l'hanno portato fuori, e se è schizofrenia, insomma, chi se deve cure? E cure anche abbastanza dure, e non c'è niente da fare. La medicina ci ha dimostrato abbondantemente in questo secolo che cos'è la malattia mentale, che cos'è tutta una serie di patologie che i cattolici facevano passare per possessione del demonio solo per vendere cosa? Il loro diritto di stuprare bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. ed è una cosa infame, infame, ma veramente infame, perché non è che si distrugge solo quel bambino, ma si distruggono altre 4 generazioni che verranno dopo. E questa è la distruzione del sistema sociale che stanno approntando i cattolici. Io in qualsiasi momento pubblicamente posso affrontare gli esorcisti e dirgli che sono dei vigliacchi, dei farabutti, dei vermi. Io ho viaggiato nel spazio e nel tempo, ho alterato la percezione, ho visto mondi strani e ho visto anche cose che sono solo mie allucinazioni, ho visto cose che non sono allucinazioni. Per cui so che cos'è la percezione, so cosa significa vedere altre entità, vedere altri esseri, e so cosa significa affrontarli, e so che cos'è un buffone, un pagliaccio e un truffatore. Non ho problemi con loro, però loro vanno a truffare la gente che non si può difendere, la gente che è stata costruita ad avere dei sensi di colpa, gente che non è in grado di sputargli un occhio e poi massaggiarlo perché non è consapevole dei propri diritti dal punto di vista della Costituzione della Repubblica Italiana. Pensano al prete come un'autorità, qualcuno davanti al quale mettersi in ginocchio. Qualcuno li ha truffati, però qualcuno gli ha detto che sono dei portatori di diritti. Qualcuno non gli ha detto che la polizia è al tuo servizio, i carabinieri sono al tuo servizio. Se tu ricevi un reato, devi usare gli strumenti che la società ti mette a disposizione per difenderti da quel reato. Ma nessuno gli ha insegnato come fare. E qualche volta anche ai poliziotti, ai carabinieri, non gli fa bene, non gli fa comodo, gli dà fastidio che qualcuno si presenti per protestare con dei reati, con delle ingiustizie grandi o piccole che hanno subito. A volte dà molto fastidio, ma questa è l'educazione cattolica, quell'educazione che tenta di distruggere il nostro sistema sociale. E allora vengono fuori i tentativi di creare un clima, di creare una tensione, di creare una situazione nella quale dà la caccia alle streghe, nella quale poter rialzare i roghi, nella quale poter distruggere gli uomini. Ed eccoli gente come Mattiazzo, gente come Nones, gente come Cè, pronti a infilare ferri roventi nel culo delle donne. Sono gli stessi assassini di 300 anni fa, di 400, di 500, di 1000 anni fa. Stessa gente che adora lo stesso Dio, un macellaio, un assassino, e che si ritiene in diritto di poter macellare che non si può difendere. Io so benissimo che quello che sto dicendo io non è sorretto dalla forza, non c'è un esercito che garantisce quello che io dico, non c'è neanche un partito politico che garantisce quello che io dico, non ci sono neanche le milioni di persone che garantiscono quello che io dico. Ma se quello che io dico non riesce a toccare voi, allora vengano i roghi, vengano i campi di sterminio, venga la distruzione della Corte, della Costituzione della Repubblica Italiana, perché sappiate che le persone, un popolo, degli individui che non conoscono, che non sanno le cose preziose che hanno, significa che hanno rinunciato a ciò che è più prezioso i loro padri hanno costruito per loro, sia quei padri che hanno lavorato in positivo, sia quei padri che hanno lavorato contro quelle cose, perché in fondo ciò che noi oggi abbiamo e che possiamo apprezzare è il frutto dello sviluppo di contraddizioni sociali. Ebbene, se noi rinunciamo a queste, allora non abbiamo neanche più diritto di chiamarci uomini, non abbiamo neanche il diritto di chiamarci popolo, non abbiamo neanche più diritto di chiamarci italiani, non abbiamo neanche più diritto a quella Costituzione che, volenti o nolenti, è nata dal sangue di milioni di persone. Se voi vendete il culo per Wojtyla, Wojtyla assume il diritto di infilarci un ferro rovente in quel culo. Questo sappiatelo, perché quando una persona rinuncia alla ricchezza che ha, quale patrimonio del proprio sistema sociale, ha rinunciato alla propria vita e a regalarla ai propri figli. E per quelli invece che vogliono ascoltarmi, vi leggerò l'ultimo pezzo di quelli che sono i testi brevi che ho tirato finora e che dovevo fare oggi. E quel testo è Vivere per sfida, i piccoli tiranni. Questo testo è un'elaborazione di un'email spedita ad un amico della lista che sollecitava delle spiegazioni in privato a proposito dei piccoli tiranni. Il testo viene elaborato con una serie di precisazioni, ma sostanzialmente resta invariato e serve a spiegare un modo d'agire proprio della stregoneria. È vero che io prendo la dicitura piccoli tiranni da Castaneda, ma è altrettanto vero che tutta la storia della stregoneria dall'Ottocento, data approssimativa e indicativa delle stragi ad opera di cattolici comandati da Carlo Magno nei confronti dei pagani sassoni ad oggi, è stata caratterizzata dall'espressione nei soggetti del proprio potere di essere, sviluppo della propria conoscenza, attenzione ai fenomeni del mondo, obbedienza al respiro di libertà, eccetera, in contrapposizione al potere di avere, quale diritto a sottomettere e possedere gli individui, proprio del cristianesimo. Un percorso di stregoneria e del singolo apprendista stregone non può prescindere dall'oggettività sociale e reale nella quale nasce. Ricordiamo che il percorso di stregoneria è la dilatazione di un soggetto nell'oggettività nella quale vive. Non possiamo dunque non riconoscere la qualità dell'oggettività del mondo, del sistema sociale e delle sue leggi, quando costruiamo un percorso di stregoneria. Il piccolo tiranno è dunque una definizione divertente di Castaneda. Secondo Castaneda, ed io condivido per averla vissuta e praticata, quando si tenta di far nascere il Dio che cresce dentro ogni essere umano ed in particolare chi pratica stregoneria, è necessario vivere per sfida. In realtà, in tutti quelli che comunemente vengono definiti paganesimi antichi, dicitura che usiamo per semplificare, gli esseri umani vivono per sfida, proprio ad imitazione degli dèi che rappresentano, che onorano e che manifestano. Oggi Francesco vi ha detto che chi riesce a costruire una vita felice è padrone del proprio destino e faceva parte della Grecia antica. Se vogliamo fare qualche esempio, possiamo citare la falce dentata impugnata da Cronos, con la quale egli rivendica il diritto al proprio potere di essere nei confronti di Urano stellato. Oppure possiamo parlare di Inanna o Ishtar, sono equiparate dagli studiosi, in quanto la prima appartiene all'antica tradizione mesopotamica, mentre la seconda è accadica, e i loro viaggi nello sconosciuto agli inferi, sfidando quanto incontrano per costruire il proprio potere di essere, sfidano il loro piccolo tiranno. Oppure ancora le imprese di Tifone in Esiodo, il vivere per sfida e il modo di vivere proprio del paganesimo politeista. Se noi oggi abbiamo una concezione di pesantezza del vivere per sfida, vuoi mettere tutti i giorni alzarsi e dover mettersi a correre, a fare progetti, a imporre se stessi, eccetera, eccetera, è solo perché abbiamo soggettivato il condizionamento educazionale cristiano che ci costringe a vivere per sottomissione e ci costringe a pensare faticoso ogni altro modo di vivere. Chi mi ascolta da anni per la radio, dalla quale trasmetto, o ha partecipato alla serie di incontri sul crogiolo dello stregone, sa quanto è faticoso, aberrante e ripugnante non vivere per sfida. Sciogliamoci dall'idea educazionalmente imposta del desiderio alla cessazione delle contraddizioni e dei desideri. È solo una innaturale costrizione educazionale. Se non credete a me, chiedete all'essere zebra o all'essere leone. Chiedete loro se tutti i giorni non si devono alzare e mettersi a correre. Non siamo tutti figli di Era, dell'essere natura? C'è forse qualcuno fra noi che si pensa creato di immagine e somiglianza di un dio pazzo? Secondo Castaneda, io l'ho vissuto quale esperienza personale, è difficile che una persona nata ed educata in un sistema sociale controllato dal monoteismo e dal cristianesimo in particolare per sua volontà, decida di sfidare il mondo o l'ambiente in cui vive. Veniamo educati a mediare, a non usare un linguaggio troppo violento, al rispetto, che poi significa sottomissione, a chi è gerarchicamente più forte, mediare per vivere tranquilli. Mentre noi mediamo per vivere tranquilli, c'è qualcuno che, per un qualche interesse, tenta di metterci con le spalle al muro, fa in modo che noi non abbiamo via d'uscita. In realtà noi non abbiamo via d'uscita. Usciamo dalla vagina di nostra madre e cesseremo di esistere con la morte del corpo fisico. È inutile che ci illudiamo, è inutile che cerchiamo occasioni di eternità. Questo è quello che succederà. Abbiamo una sola via d'uscita ed è trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Fare questo è il nostro intento. O fare questo o dissolverci. Fare questo, secondo Castaneda, è affrontare il tiranno della nostra esistenza, l'intento, l'eros primordiale di Esiodo. Un tiranno che, se non affrontato e superato, ci porta a sprecare l'occasione della nostra vita. Non c'è un'altra possibilità, come una reincarnazione o un'altra vita. Se qualcuno mette alla base del proprio pensiero il concetto di reincarnazione, metempsicosi, linea karmica, paradiso, nirvana o quant'altro, il suo discorso soggettivo subisce molte variazioni. Il vivere per sfida diventa incomprensibile, perché la soluzione del suo infinito è data da colui che ha progettato il paradiso, il nirvana, ha stabilito le regole karmiche o della reincarnazione o della metempsicosi. In altre parole, delega il suo divenire ad un agente esterno che per lui ha stabilito le regole ed egli deve limitarsi a seguirle al meglio, quelle regole. Davanti a questo credere, che spesso è costato sacrifici a chi lo ha interiorizzato e ne ha costruito delle giustificazioni soggettive, noi ci arrendiamo. Però non ci interessa parlare di questo, ci interessa sviluppare le ragioni della stregoneria, e dunque senza il vivere per sfida la coscienza dell'individuo si dissolve. Per superare questo tiranno dobbiamo allenarci per tutta la vita. Dobbiamo compattare la nostra energia vitale, e lo facciamo attraverso gli innumerevoli sforzi per affrontare le contraddizioni e le condizioni della nostra esistenza per come si presenta al momento della nascita. Solo che a volte non è sufficiente. In presenza del condizionamento educazionale cattolico, noi siamo convinti di affrontare la nostra esistenza e invece di fatto preghiamo o deleghiamo. Veniamo educati a non distinguere la qualità e l'intensità della nostra sfida, proprio perché il condizionamento educazionale cattolico ci ha privati dell'energia psichica, della consapevolezza di noi stessi e del sapere, quale capacità soggettiva di percepire tutti i fenomeni dell'esistenza, portandoci ad illuderci che quanto noi non facciamo non possa essere fatto perché inutile. Se lo stregone si mettesse a ragionare con una persona dei suoi limiti e della sua ignoranza, della sua incapacità a percepire i fenomeni e a usarli, questa persona si ribellerebbe e racconterebbe come quella volta, in quell'occasione, ella abbia compiuto un'impresa memorabile. Con le parole ci si può imbrogliare. Nell'azione, specie quando l'azione implica vita o morte, non ci si può permettere di ingannarci. È necessario superare i limiti imposti dal condizionamento educazionale. E allora, per praticare la sfida, è necessaria la presenza di piccoli tiranni. Presenza non necessaria se non esiste il condizionamento educazionale cattolico e monoteista in generale. Chi sono i piccoli tiranni? Sono esseri umani che ritengono di aver diritto di vita o di morte sugli esseri umani e fanno funzionare plotoni di esecuzione, camere a gas, tribunali o quant'altro, e sono preziosi per un apprendista stregone, perché per riuscire a superarli, sviluppando il proprio potere di essere, cioè senza avere un altro plotone di esecuzione, un'altra camera gas, ma pescando la propria forza e la propria intelligenza, è costretto a compattare la propria energia vitale, sviluppare il proprio sapere, la propria conoscenza e l'interazione fra i fenomeni del mondo e la sua intuizione, vivendo per sfida e in modo impeccabile, data la situazione, cioè con un altro grado di autodisciplina. il coinvolgimento emozionale che spinge l'essere umano a risolvere una situazione con dei piccoli tiranni e le tensioni volte allo sviluppo del sapere, della conoscenza e della percezione dei fenomeni sono tali da travolgere i limiti educazionalmente imposti alla nostra ragione e alla nostra azione nel mondo. Tutti i tabù morali, i problemi di coscienza, l'abitudine alla sottomissione, che altro non sono che espressioni della magia nera nell'individuo, educazionalmente imposti dal monoteismo, vengono spazzati via, travolti dall'esplosione di energia che l'individuo mette nella propria struttura emozionale per un'azione per risolvere le contraddizioni fra sé e il piccolo tiranno. Quando un individuo fa una sola volta un'azione del genere, ha liberato il suo potere di essere, che inizia un po' alla volta e via via in modo più incisivo a trasformare un apprendista stregone che costruisce il proprio corpo luminoso intenzionalmente. Nota: fare un'azione del genere a fondamento dei propri propositi di affrontare la vita è uno degli aspetti fondamentali dell'iniziazione dell'apprendista stregone. Quell'essere umano, vivendo per sfida, impara a manipolare le linee di tensione dell'oggettività, che in pratica sono gli dèi che gli camminano a fianco. Costruisce delle relazioni con gli dèi all'interno delle sue azioni in relazione alle sue intenzioni. Diceva Castaneda che, dato lo sviluppo della democrazia, questi piccoli tiranni sono rari e spesso ci si deve accontentare di piccolissimi tiranni o tiranni da strapazzo, i rompicoglioni. Quelli che sono solo fastidiosi, rompono le scatole, tentano di disturbare, ma non sono mortali. Anche le sfide con loro portano a compattare la propria energia, ma non è come una lotta a morte. In compenso, mentre coi rompicoglioni non ci sono morti sul campo, con i piccoli tiranni chi vive per sfida, per un essere umano che trionfa, a decine muoiono come mosche, spruzzate dall'insetticida. Il piccolo tiranno è quello che ti costringe a tirare fuori le unghie, a vivere per sfida e che ti costringe a compattare la tua energia vitale, a spazzare via tutti i tabù e i limiti del condizionamento educazionale che il condizionamento educazionale ha imposto all'essere umano per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Se vuoi, il corrispondente nel paganesimo greco è come Era, che costringe Ercole a superare le fatiche per diventare un dio. Ercole riesce ed entra nell'Olimpo, ed Era lo sposa sua figlia Ebe, giovinezza, riconoscendo la trasformazione che gli ha fatto, superando le proprie fatiche. Se vuoi un parallelo scientifico, è come la corsa degli spermatozoi. Solo lo sfidante, che ha le qualità e il potere di essere necessario, trasforma la morte dello spermatozoo in nascita dell'essere feto. Per il discorso di Castaneda su Picitos Tiranitos ti rimando al libro Il fuoco del profondo di Castaneda, edizione Rizzoli. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Numero di telefono per intervenire 049 700 700 049 700 838. Intanto, se qualcuno telefona gli rispondo, se qualcuno non telefona, va bene lo stesso, tirerò fuori la rassegna stampa e continuerò con le notizie, visto che siamo rimasti indietro di una vita, anche perché per un motivo o per un altro sono rimasto tanto indietro con le notizie, sì, tanto indietro da essere quasi alla preistoria. Vediamo un attimo. Pronto?
Paolo.
Ciao!
Ciao Claudio. Volevo chiederti una cosa, io ho preso un libro in una bancarella che non pensavo mai di trovare un libro, che è intitolato La mente di Dio, di Paul David. Hai mai sentito nominare?
No.
Un inglese, e l'ho appena iniziato, così le prime pagine,
sì,
non è male, è uno scienziato comunque, no? Che tratta in maniera molto, almeno all'inizio, generica, capisci, passando qua e là, a livello scientifico comunque non tira giù cazzate, insomma. No, pensavo che tu conoscessi un po'.
No, non lo conosco, ma non posso dire niente, assolutamente.
Ho capito.
Vabbè, se ti piace, intanto leggi, dopo vedrai in seguito.
Sì, ma
è importante leggere.
Sì, certo. No, volevo appunto dare un'occhiata, perché essendo uno scienziato vedo che scarta parecchie cosette.
Tanto le leggi, poi le leggi un secondo e le confronti, e poi le confronti finché un po' la volta trovi, insomma. Anzi, se ti piace, poi è ancora meglio. Va bene?
Ciao.
Grazie, ciao, ciao.
Pronto?
Ciao Claudio.
Ciao.
Sono Franco Agresina.
Dimmi.
Ciao. Tanto un saluto, un grosso.
Grazie.
Tanto che non te...
va bene.
Te ascolto, però non pensiamo mai. E secondo me, vedi, niente Dio, niente Satana.
Certo.
Giusto?
Certamente.
Allora qualcosa rende a rompersi la testa a queste robe.
Beh, ma sai, quando esistono le cose più importanti da opporsi, sembra una condizione fittizia, no? Se tu ti fai il nemico tuo, per esempio, scegliamoci un nemico, il Bangladesh è sempre meno che non gli Stati Uniti, no?
Certamente. Sì. Però che è sempre manco gli Stati Uniti,
sì, manca conquistarli.
Con la miseria, poveretti, chi si trova comunque là.
Infatti.
Beh, comunque mi Claudio, ti ringrazio, ti ascolto sempre, però se non...
Grazie a te.
E stammi bene.
Anche ciao. A te, sei. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Sì, in effetti ha ragione anche questo amico. Pronto?
Pronto Claudio?
Sì?
Pronto, ciao, sono lui.
Ciao, dimmi.
Ciao, ascolta, ti ho chiamato perché ho un dubbio atroce che mi passa per la testa. Cioè, alla fine del mail che ti ho scritto, mi auguro che il mattino abbia scritto l'articolo esclusivamente per vendere copie, sarebbe la motivazione più dignitosa per ciò che ha fatto, cioè, tra virgolette, ovviamente.
Ma il mattino lo ha ripreso da cosa? Mi ha confermato, io ho telefonato anche al mattino, e ha detto che l'articolo l'hanno ripreso dalla Tribuna di Treviso.
Ah.
Capisci? Per cui l'estensore in realtà è una giornalista che fa capo alla Tribuna di Treviso. Io ho telefonato, cioè, con la Tribuna di Treviso gli ho detto tutto quello che pensavo di quello che loro avevano fatto, cioè una cosa infame. E credo aver parlato con un vice capo redattore, comunque un poveraccio, tutto sommato, avrei potuto, stato meglio prendere il direttore. E invece il mattino mi ha confermato che loro non sapevano niente dell'articolo, ma l'avevano ricevuto dalla sede di Treviso.
Sì, però è... Cioè, è assurdo, e un giorno in prima pagina, il giorno dopo più niente, zero, cioè,
sì, sì.
Oltretutto, cioè, non penso che l'abbia fatto solo per vendere copie, cioè, ogni volta che leggo l'articolo ne sono convinto sempre meno che è stato per questo motivo.
Infatti.
Cioè, scrivono, oggi la ragazza vive in una comunità di fede cattolica, liberata da questa ossessione demoniaca con l'aiuto di veri e propri esorcisti. Poi c'è scritto, oggi Francesca vive in una comunità di fede cattolica, è stata liberata da questa ossessione demoniaca grazie all'aiuto di veri e propri esorcisti. Cioè, io non conosco di persona da questa giornalista, ma secondo me è solo un fanatico religioso. Può non solo non condannare, ma addirittura esaltare.
Conosci la persona?
Di torturatori veri e propri.
Ma tu conosci la persona? La giornalista?
No, io proprio.
Comunque, guarda che la cosa più aberrante, oltretutto, è che questi esorcisti della comunità cattolica, praticamente le tecniche che possono aver applicato, se il fatto è vero, perché io penso che il fatto non sia nemmeno vero, sono quelle dei deprogrammatori, che sono quelli che si ritengono in diritto di sequestrare le persone per fini religiosi, ed è una cosa veramente aberrante.
Sì, sì, beh, perché a volte succede, è vero, che dei cristiani oppressi dalla loro religione vanno in depressione e arrivano a odiare croci, oggetti sacri,
certo.
Allora passano per indemoniati e così entrano in azioni esorcisti,
sì,
che vanno dal malato a dirgli preghiere, mostrare i croci,
certo,
eccetera. Ma in questo caso non penso che l'azione di una terapia d'urto possa valere. Si può placare momentaneamente la manifestazione della malattia, ma non la malattia stessa,
sì, sì,
che è sempre lì pronta a manifestarsi magari in altra maniera.
No,
cioè, malattia ovviamente provocata dall'educazione, dalla,
esatto,
psicologica.
Ma in effetti
è stato costretto a vivere questo individuo.
Certo. In effetti hai ragione, cioè se uno è un cattolico che ha ricevuto talmente tante offese dai cattolici, no? Può avere questa reazione di rigetto, cioè una reazione psicologica di rigetto, e magari proprio l'intervento del prete che lo rassicura che lui è dalla parte giusta, in fondo, può proprio far recedere questa azione di rigetto.
Accidenti. Cioè, scusa William, può far recedere questa azione di rigetto. Per cui esiste questa possibilità, però siamo sempre all'interno di un ambito strettamente cattolico, cioè un ambito circoscritto al cattolicesimo. Pronto? Ah,
grazie Marco. Mi fai finire il discorso un attimo?
Tranquillo.
Dicevo che vuoi fare praticamente recedere da quella situazione, e allora l'esorcista può avere una sua funzione. Però qui non si tratta della funzione dell'esorcista, qui si tratta di un intervento sociale con sequestro di persona a scopo di stupro. Bene, tu sei il secondo, cioè sei stato il primo del secondo.
Sappia Stancote ha fatto delle constatazioni ben radicali.
Non potevo fare diversamente, sai, d'altronde mi hai spinto. No, dimmi.
Voi domandate, ti ha fatto adesso il discorso sulle persone che pratica il compromesso. Però mi vuoi domandarte qual era la differenza principalmente per te tra il rispetto e il compromesso nelle azioni di forza? Ti ascolta per radio.
Sì, sì, ok, ciao.
Ciao.
Allora, in azione di forza il rispetto è sottomissione. Se c'è azione di forza, il rispetto è sottomissione. E il compromesso invece è quella tattica che uno può assumere per difendersi, cioè vabbè, mi accetto questo, cedo qualcosa. Ma se c'è un'azione di forza in corso, il compromesso è sempre un atto di cedevolezza. Però se non c'è azione di forza, il compromesso può anche essere un mettersi d'accordo. Pronto?
Sono Adriano.
Ciao, dimmi.
Come va? Bene?
Bene, bene.
Ascolta adesso, io ti passo la Marina che vuole salutarti, però volevo chiedere se potevi darmi, perché adesso il computer ho anche l'internet. E ho perso quella volta là che mi hai dato. Però adesso che ce l'ho non lo trovo più. Me lo puoi dare perché c'è...
Non lo dice, certo che trovo.
Marina, grazie.
Ciao, ciao.
Pronto?
Pronto, ciao Maria, come stai?
Sto andando ricoverata in ospedale.
Oh, mi spiace.
Perché sono stata ricoverata e mi dispiace venire il giorno 25, quel pranzo là che avete fatto, no? E mi è dispiaciuto molto perché in quel momento sono stata ricoverata.
Ah, peccato.
Una settimana ho finito in ospedale. E adesso sono a casa.
Come ti senti?
Sono pieno di dolori.
Mamma mia.
E mi sono, adesso ti dico una cosa, mi sono operato il fibroma.
Grazie.
E ho avuto tanto male, non mi è dispiaciuto però non venire al pranzo là. Spero di venire, se sto bene, ai prossimi.
Va bene. Ti aspettiamo.
Claudio, adesso io metto giù.
Sì.
E dai l'indirizzo a Adriano.
Certo.
Radio.
Certo.
Allora, buona trasmissione.
Grazie.
Ciao.
Ciao, ciao.
Allora, Adriano, tu basta che vai su qualsiasi motore di ricerca e scrivi il mio nome, Claudio Simeoni, e ti viene fuori una serie di pagine. Tu vai su quella pagina, vai alla fine e clicchi sul torna all'indice e ti dà la prima pagina dove trovi tutto quanto. Però se tu mi scrivi al mio indirizzo, proprio per posta elettronica, il mio indirizzo è claudiosimeoni@libero.it. Ti ripeto, claudiosimeoni@libero.it. Mi scrivi là e io te lo mando per posta, ti scrivo tutti i link, il numero delle pagine, ti dico le pagine, ti do l'indirizzo della radio, ti do tutti gli indirizzi che tu mi chiedi. L'indirizzo è claudiosimeoni@libero.it e te lo mando direttamente, ok? Grazie. Pronto?
Pronto?
Pronto Claudio. Scusa perché non sente niente, poi l'orologio che suona il cellulare. Pronto?
Mi senti adesso?
Pronto?
Pronto, mi senti?
Sento male.
Dimmi.
Ascolta, no, l'ho messo giù prima. Sai che prima avevi detto che avevo detto, non so se ridere o piangere. In realtà ho detto non so se ridere o incazzare.
Certo.
Nel senso che l'articolo in sé è ridicolo, nel senso che non c'è un briciolo di serietà. Poi mi fa incazzare per le conseguenze che l'articolo causerà e fa incazzare il motivo per il quale è stato scritto.
Infatti. Comunque io ho ricorso alla magistratura perché è l'unica cosa da fare, cioè non si poteva fare altro che ricorrere ai magistrati.
Sì, sempre per quel discorso della ragazza che sarebbe, come dice lei, stata
esatto. Informata,
eccetera. Però per l'opera degli esorcisti ancora non si può fare niente.
No, perché nel cattolicesimo hanno i loro diritti.
Sì,
Vabbè, ho capito, però è assurdo, cioè, non so, io non si può far passare, nel senso che abbia, allora se io costruisco una regione che consiste nel ammazzare la gente,
no, non può vedere questo, William, adesso lo dico per radio. Ok, grazie.
No, aveva delle difficoltà col telefono. Non si può costruire una religione che può ammazzare la gente, stuprare le persone o sequestrare le persone. Sia la Costituzione, sia le leggi penali, sia i codici vietano questo. Infatti uno ha il diritto alla propria religione purché non commetta dei reati. Purtroppo il cattolicesimo ha delle prerogative particolari che gli sono sancite per la storicità che rappresenta, cioè in pratica, siccome la maggior parte degli italiani sono cattolici, gli si è garantito ai cattolici delle prerogative che non sono garantite, però neanche a loro sarebbero garantito il reato, soltanto che le istituzioni vedono con un occhio più benevolo quello che sono le istituzioni, quello che è il cattolicesimo, e poi c'è sempre il condizionamento educazionale cattolico che ha un grandissimo ruolo, ma in realtà neanche i cattolici potrebbero commettere dei reati, però di fatto li commettono perché nell'ambito della religione hanno delle prerogative, cioè nell'ambito cattolico hanno delle prerogative che non vengono riconosciute ad altri e che giustamente non dovrebbero essere riconosciute a nessuno. Però non si può sparare alla gente, cioè non si può sparare a mitragliare i cattolici, capito? Per cui non lo si può e né lo si deve fare. Però deve cambiare la società civile. C'è una sentenza della Corte Costituzionale che ha abrogato il reato di associazione antinazionale. La Corte Costituzionale ha detto: il prestigio nazionale deve nascere nella coscienza delle persone, non attraverso la legge. E così anche certe reazioni a quello che è l'aberrazione di alcune religioni deve nascere prima nella coscienza delle persone, e quando è nato nella coscienza delle persone deve riversarsi nel sistema sociale. Per cui è anche compito nostro costruire giustizia ed è anche compito nostro reagire davanti a questo tipo di provocazioni. Ed è compito nostro essere indignati, è compito nostro essere incazzati, è nostro compito inveire ed è nostro dovere rispettare leggi e istituzioni. Pertanto ricordatevi sempre che la conoscenza deve essere la base delle nostre azioni. Vi ringrazio tutti, lascio la radio a Stefano, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Grazie agli amici che mi hanno mandato quelle mail per quell'articolo e io ho fatto quello che dovevo, e grazie a tutti quelli che partecipano alle mail list pagane. Grazie a tutti e a risentirci a giovedì prossimo. Ciao, metto subito pubblicità.